abbiamo visto lo schema classico del differenziamento cerebrale, dove abbiamo un modello di differenziamento su cui non vanno ad agire gli ormoni sessuali, che è il differenziamento in senso femminile, e poi abbiamo visto che per differenziare l'encefalo in senso maschile occorre la presenza della gonade maschile, del testosterone. Poi abbiamo capito che non è solo il testosterone, anzi non è neanche il testosterone ad agire, ma è l'estradiolo, che deriva dalla conversione del testosterone in estradiolo, che avviene però dentro la cellula nervosa, quindi non nell'estradiolo che arriva per la circolazione, perché questo viene bloccato attraverso l'alfa-fetoproteina. E quindi ci siamo rimasti con questi due dubbi, cioè, ma nel differenziamento cerebrale femminile l'estradiolo non ha proprio niente a che fare, prima cosa, e poi che cosa ci stanno a fare gli androgeni? In fin dei conti, se anche lasciamo perdere il testosterone, lo consideriamo una fonte di estradiolo, però sappiamo che il testosterone può essere metabolizzato ad HT, quindi in senso androgenico. Questi androgeni proprio non servono a nulla o qualcosa possono servire. E allora abbiamo cominciato a vedere questo, preferisco rifarvelo vedere giusto per ricominciare il discorso da capo e anche perché c'era un errore evidente. Allora, come modello si sono prese le femmine knockout per l'aromatasi. Allora, queste femmine knockout per l'aromatasi, non avendo l'enzima aromatasi, non possono sintetizzare estrogeni. Il che significa che questi individui non vedono mai gli estrogeni, sia durante il periodo embrionale, sia durante la vita adulta. Per di più, sono un buon modello per capire che cosa vanno a fare gli estrogeni, perché questi animali hanno il recettore degli estrogeni, quindi noi possiamo dargli gli estrogeni per conto nostro senza alterare nulla. Come vedremo invece ci sono altri tipi di mutanti, che sono quelli che ci servono per capire invece cosa fanno gli androgeni, che sono molto meno utili rispetto a questo modello. Questo modello tutto è a posto, tranne il fatto che questi animali per conto loro non riescono a produrre estrogeni. Allora, se noi seguiamo il discorso di ieri, la mancanza di estrogeni dovrebbe condizionare il senso femminile. No, stiamo parlando di roditori. Animali modificati geneticamente si trovano solo nell'ambito dei mammiferi, in particolar modo al momento ci sono praticamente solo topi. Cioè tutte le volte che parliamo di knockout, transgenici e cose che coinvolgono la genetica molecolare, siamo al 99% su topi, il restante 1% su ratti. Non c'è una tecnologia adeguata attualmente per riuscire a fare degli animali knockout, degli animali transgenici, su altri modelli animali, su larga scala. Quindi per esempio uccelli knockout o transgenici non ce n'è. Quindi qua stiamo parlando esclusivamente di topi.
Scusi, la mancanza di estrogeno non dovrebbe mascolinizzare?
No, stiamo parlando di appunto mammiferi. Negli uccelli è tutto diverso. Non farmi di nuovo la confusione, sennò gli altri non capiscono più nulla. Stiamo parlando dei roditori. Nei roditori ieri abbiamo visto che se noi togliamo la gonade compaiono dei caratteri comportamentali femminili, se togliamo la gonade maschile per esempio, e se noi prendiamo una femmina e gli diamo gli ormoni mascolinizzanti, il testosterone, vediamo che questo sviluppa i tratti maschili. Poi abbiamo visto che se invece del testosterone gli diamo l'estradiolo, sviluppa lo stesso tratto maschile. Quindi abbiamo dedotto che l'importante è l'estradiolo che viene metabolizzato, cioè prodotto dal metabolismo del testosterone. Quindi la mancanza di estradiolo dovrebbe in teoria darci degli animali più femminili, in sostanza. Allora, questo l'avevamo già visto ieri, ma giusto per capire, perché ieri mi sono accorto che avevo sbagliato proprio la prima frase. Allora, se noi andiamo a guardare il comportamento di lordosi. Il comportamento di lordosi, gli animali normali, cioè quelli che non sono knockout per niente, hanno un certo quoziente di lordosi. Gli eterozigoti, cioè quelli che hanno un solo allele knockout, mentre l'altro funziona, quindi di fatto questi animali producono aromatasi, hanno un leggero decremento del quoziente di lordosi. Ma gli animali knockout per l'aromatasi, e quindi non producono estradiolo, hanno una riduzione molto forte, molto significativa del quoziente di Nostrovsky. Cioè hanno un aspetto di defemminilizzazione, ovvero l'opposto di quello che ci eravamo aspettati. Torno a farvi riflettere che questi animali non vedono mai l'estradiolo, né prima né dopo. Quegli esperimenti che abbiamo visto ieri erano esperimenti sempre riguardanti il periodo perinatale e non che cosa può fare l'estradiolo dopo, per esempio, a un mese di vita, per esempio a 15 giorni di vita. Allora, a questo punto noi deduciamo che il comportamento di lordosi, per essere organizzato, ha necessità di estradiolo. Non sappiamo quando deve esserci questo estradiolo, ma ci deve essere. Che è un passo notevole in più rispetto a quello che abbiamo detto ieri. Ieri avevamo detto che invece i circuiti femminili si organizzano senza l'intervento degli ormoni gonadici. Allora, anche qua ho un pochino modificato la leggenda di queste, non l'ho ancora messo sul sito perché oggi praticamente non è sempre stato qua. Se noi prendiamo una femmina adulta, quindi pienamente sviluppata, e togliamo la gonade e le diamo testosterone, questa femmina monta le altre femmine. Ed è quel comportamento che abbiamo visto ieri, che la femmina di ratto o di topo ha entrambi i comportamenti, quello maschile e quello femminile. Allora, durante lo sviluppo postnatale, a queste femmine, che da adulte tutte quante vengono gonadectomizzate e trattate con testosterone, durante lo sviluppo postnatale a queste femmine è stato dato o testosterone, oppure testosterone più estradiolo. E allora, che cosa si vede? Che questi sono i wild type, quindi gli animali che non hanno la mutazione. In entrambi i casi, sia dando testosterone da solo, sia dando testosterone da estradiolo nel corso dello sviluppo, vediamo che il comportamento di copula non viene alterato. Notate che in questa condizione noi in realtà non sappiamo se questo testosterone è metabolizzato in estradiolo oppure no, perché questi sono animali normali, quindi hanno l'aromatasi. Negli eterozigoti sostanzialmente abbiamo la stessa cosa. Ma che cosa abbiamo invece nei knockout per l'aromatasi? Nei knockout per l'aromatasi abbiamo che le femmine, che da adulte sono state gonadectomizzate e trattate con testosterone, quindi in condizioni normali mostrano la copula, trattate col solo testosterone, che in queste femmine sappiamo non può essere metabolizzato l'estradiolo, trattate col solo testosterone, non hanno assolutamente il comportamento di copula. Quelle che sono trattate con testosterone più estradiolo hanno un po' di comportamento di copula. Quindi significa che qua, dove manca totalmente l'estradiolo, i circuiti che servono per controllare il comportamento di copula non si sono organizzati. Quindi abbiamo una demascolinizzazione. Per cui a questo punto abbiamo che l'estradiolo serve sia per organizzare i circuiti che portano alla lordosi, sia per organizzare i circuiti che portano al comportamento di monta da parte delle femmine. Che è un bel giro a 180 gradi rispetto a quello che pensavamo ieri. Allora a questo punto è venuta fuori un'idea che poi si è dimostrata falsa, però bisogna vedere come si arriva a dimostrarla falsa. Cioè, c'è qualcuno che ha ipotizzato, diciamo, non facciamo che siamo sbagliati completamente sul ruolo dell'alfa-fetoproteina. Cioè noi diciamo che l'alfa-fetoproteina blocca gli estrogeni, ma potrebbe avere un'altra funzione, perché in molti casi molecole di varia natura si legano a delle molecole che si trovano circolanti o nei tessuti o nel sangue e queste fungono da carrier. Cioè in realtà servono a far passare, non a bloccare, ma a far passare determinate molecole all'interno delle cellule. Quindi è venuta fuori questa seconda ipotesi sul ruolo dell'alfa-fetoproteina, che in generale mi va a bloccare l'ingresso degli steroidi nella cellula, ma in alcuni sistemi particolari potrebbe invece veicolarmi l'ingresso degli estrogeni e quindi in realtà favorire, fare in modo che quella cellula, bersaglio, sia raggiunta dagli estrogeni. Quindi una ipotesi su quello che è il ruolo dell'alfa-fetoproteina totalmente diversa da quello che si pensava. Questo proprio perché io sono andato, devo dire che mi hanno rimandato indietro un lavoro in cui discutevo di questa cosa, e sono andato a guardarmi i lavori originali perché mi avevano detto ma devi fare una discussione sull'alfa-fetoproteina perché io ho dato per scontato Bloch. Sono andato a guardarmi i lavori originali e in effetti non c'è scritto da nessuna parte sui lavori originali dell'alfa-fetoproteina che questa serve a bloccare gli estrogeni. C'è scritto che gli estrogeni si legano all'alfa-fetoproteina, ma il fatto che li blocchi oppure che invece al contrario favorisca il passaggio degli estrogeni all'interno della cellula, questo non c'è scritto da nessun'altra parte. E in effetti ho capito che c'era ragione il referi, io dovevo discuterlo quello perché poi, come vi faccio vedere, in realtà è stato fatto un lavoro per dimostrare quello che fa l'alfa-fetoproteina. Ma il lavoro è stato fatto 2 anni fa, l'ipotesi dell'alfa-fetoproteina a 20 anni, e in realtà in questi 18 anni nessuno l'aveva dimostrata. Questa cosa qua è rimasta una pura ipotesi fino a 2 anni fa. Altro insegnamento su come gira la scienza. Uno dice una cosa a livello di ipotesi, quello che lo cita il giorno dopo dice tizio ha dimostrato che. E dopodiché da quel momento tutti citano il secondo lavoro dicendo tizio ha dimostrato che e vanno avanti. Mi compreso. Allora siamo negli anni nostri, ovviamente una mia collega che sta a Liegi ha detto oh, bene, allora prova a fare dei topi mutanti knockout per l'alfa-fetoproteina e vediamo che cosa succede. Allora, intanto qual è l'ipotesi di partenza? Se noi abbiamo dei topi che non hanno l'alfa-fetoproteina, tutto il bel sistemino che abbiamo detto crolla. E quindi questi topi durante lo sviluppo ricevono una enorme, ma i loro circuiti nervosi, le loro cellule nervose ricevono un'enorme massa di steroidi, in particolar modo di estrogeni, perché non avendo l'alfa-fetoproteina sono totalmente esposti a questo.
Sono gli estrogeni materni?
Gli estrogeni materni, nel caso della femmina, anche gli estrogeni magari prodotti durante la vita embrionale dalla gonna. Sulla base di quello che abbiamo detto, che cosa fa l'estradiolo ai circuiti cerebrali, questi animali dovrebbero essere tutti mascolinizzati. D'accordo? Quindi gli animali knockout per l'alfa-fetoproteina, se sono mascolinizzati, ci dimostrano effettivamente che normalmente l'alfa-fetoproteina blocca l'ingresso degli estrogeni. Allora, che cosa succede nei maschi? Scusate, non nei maschi. Cosa succede nelle femmine per quanto riguarda il comportamento maschile? Quello che abbiamo detto è il comportamento di morta, quindi di nuovo questi sono animali che da adulti vengono gonadettomizzati, trattati con testosterone, condizioni in cui le femmine mostrano il comportamento di morta. Questi sono gli animali wild type. Questi sono gli eterozigoti, cioè gli animali che hanno un allele che non produce alfa-fetoproteina, l'altro che lo produce, e già in questi animali c'è un aumento del comportamento di morta. E infine, questi sono gli animali knockout, e anche questi hanno un aumento significativo. Quindi, questo ci conferma nella prima ipotesi, cioè che è proprio vero che l'alfa-fetoproteina blocca l'ingresso di estrogeni, in quanto quando noi non abbiamo più questo blocco, abbiamo una accentuata mascolinizzazione del sistema. D'accordo? Poi questo dovete seguirmi un attimino. Tra i vari sistemi dimorfici dell'encefalo ce n'è uno che è situato nell'area preottica anteriore, in una particolare regione, che si chiama ABBV. In questa regione ci sono dei neuroni a catecolamine identificati con la presenza di un enzima particolare che si chiama tirosina idrossilasi, la cui sigla è TH, la troverete parecchie volte nel corso. E questa è una zona dimorfica particolarmente interessante perché è una delle poche zone dimorfiche in cui c'è un dimorfismo inverso, cioè normalmente i dimorfismi sono più grandi nel maschio e più piccoli nella femmina, in questa regione ci sono più cellule a TH nella femmina e meno nei maschi. Allora, qua vedete, questi sono i maschi wild type, hanno meno cellule delle femmine wild type, questa è la situazione di partenza. Che cosa succede negli animali eterozigoti, quindi animali che producono un po' meno alfa-fetoproteina? Si ha una riduzione significativa del numero di queste cellule nelle femmine e ancora negli animali che sono totalmente knockout si ha un'ulteriore riduzione e si arriva a un valore simile a quello del maschio. Quindi anche in questo caso la mancanza di alfa-fetoproteina mi dimostra un effetto di mascolinizzazione, il che significa che la nostra ipotesi di partenza è verificata. Ma qual è il ruolo dell'aromatasi a questo punto in questi animali?
Quindi la fetoproteina blocca l'ingresso di estrogeni e porta la mascolinizzazione
alla fine. Cioè la mancanza di alfa fetoproteina mi impedisce di bloccare, quindi mi permette agli estrogeni di entrare e quindi mi mascolinizza. Non smontatemi tutte le cose, che sennò poi alla fine mi confondo anch'io.
Quindi mi scolinizzi,
sto parlando.
Praticamente c'è portano al maschio uguale alla femmina, quindi alcuna completamente di mascolinizzazione.
In questo caso portano la femmina uguale al maschio. Mascolinizzazione. E anche in quest'altro caso, perché ha addirittura aumentato il comportamento di molta della femmina, quindi l'abbiamo portata più verso il maschio.
Ma allora forse è una teoria che è stata portata dai manipolazioni?
Questo dimostra che non è vero. Questo dimostra che non è vero. Però si sono posti un altro problema. L'aromatasi c'ha un ruolo in tutto ciò. Qual è il ruolo esatto dell'aromatasi? E allora, siccome non si possono fare tanti knockout su knockout, però se noi prendiamo i knockout per l'alfa-fetoproteina e inibiamo l'aromatasi con un inibitore dell'aromatasi, che cosa succede? Questo ci permette per esempio anche di inibire l'aromatasi da un certo momento in avanti e non come nel knockout di avere sempre permanentemente l'aromatasi che non funziona perché non viene prodotta. Allora, che cosa succede? Questo è il quoziente di lordosi. Animali wild type hanno un quoziente di lordosi alto. Animali diciamo misti, cioè eterozigoti, non hanno variazioni. Animali knockout per l'alfa-fetoproteina crolla il quoziente di lordosi. Questo va perfettamente in linea sulla mascolinizzazione. D'accordo? Ma se noi in questi animali gli diamo un inibitore dell'aromatasi, vediamo che in questi animali, knockout per l'alfa-fetoproteina, abbiamo un incremento del quoziente di lordosi che diventa uguale a quello delle femmine normali. Allora, questo significa che in questa condizione, in cui gli estrogeni in teoria passano dappertutto e quindi non ci dovrebbero essere dei grossi problemi, se io blocco la metabolizzazione del testosterone, io ottengo un recupero del comportamento di tipo femminile. Allora c'è qualcosa di incongruente qua, eh? Perché in realtà qua l'animale è esposto senza problemi agli estrogeni. Ma io so che l'aromatasi, seguite il ragionamento, l'aromatasi non è una roba circolante, non è una roba che sta dappertutto, l'aromatasi è una molecola che sta dentro a determinate cellule. Quindi questo mi porta a fare alcuni ragionamenti, soprattutto mi porta a dire che quello che è importante oltre all'estradiolo circolante e l'estradiolo che viene generato localmente all'interno di un certo circuito oppure non viene generato all'interno di quel circuito. Quindi in questa situazione, in cui gli estrogeni sono potenzialmente influenzano tutto perché non vengono bloccati dalla rosfodipoproteina, in realtà io vedo che ottengo un effetto che contrasta quello dell'alfa-fetoproteina bloccando la sintesi locale di estrogeni, che in teoria non ce ne sarebbe bisogno. Cioè, quale bisogno ho io di bloccare la sintesi degli estrogeni? Questi sono disponibili tranquillamente e possono arrivare tranquillamente al circuito. Vediamo cosa succede al sistema TH. Allora, di nuovo, maschi, femmine controllo, di più nelle femmine, di meno nei maschi. Gli animali knockout per l'alfa-fetoproteina hanno una riduzione del numero, quindi si conferma quello di prima. Abbiamo un fenotipo di tipo maschile, quindi una mascolinizzazione. Di nuovo, se io blocco contemporaneamente l'aromatasi in questi animali, io ho un incremento significativo del numero di neuroni TH e mi riporto in una condizione femminile. Allora, queste due cose accoppiate che cosa mi dicono? Che la sintesi di estradiolo locale dentro al sistema nervoso è importante per organizzare il comportamento femminile e i circuiti dimorfici. Allora, questo tipo di esperimenti ci portano a concludere che la principale reazione degli estrogeni è quella di defemminilizzare e mascolinizzare i circuiti cerebrali e i relativi comportamenti. Però, visto che quando noi interferiamo con l'aromatasi, interferiamo anche in questi processi, è evidente che c'è un contributo attivo degli estrogeni che portano allo sviluppo di un encefalo femminile. Quindi l'encefalo femminile si sviluppa come femminile solo se a un certo punto ci sono gli estrogeni. Le due cose continuano a stridere fin tanto che non sono andati a dosare che cosa succede all'alfa-fetoproteina. E si è scoperto che questo nome di alfa-fetoproteina gliel'avevano dato giustamente perché è una proteina che c'è solo nel feto e solo nei primissimi giorni dopo la nascita. Tanto è vero, guardate qua, nelle prime 24 ore di vita la quantità di alfa-fetoproteina circolante diminuisce del 50% e dopo 3 settimane è ridotta allo 0,01%. Il che significa che la quantità di alfa-fetoproteina presente nel neonato cala bruscamente, praticamente già dopo 24 ore dalla nascita. E quindi tutto questo meccanismo di protezione dagli estrogeni in realtà si disattiva molto in fretta. Calcolate che le ovaie del neonato, della neonata, iniziano a secernere estradiolo verso il giorno 7 dopo la nascita. Quindi in un giorno in cui i livelli di alfa fetoproteina sono infimi, e quindi significa che questa non impedisce più all'estradiolo di arrivare a circuito nervoso. E allora l'ipotesi è quella che si chiama del differenziamento sessuale cerebrale progressivo. In realtà, e questa mia collega e amica ha scritto una bellissima review l'anno scorso, in realtà è un'ipotesi che c'era negli anni 40, poi è stata completamente dimenticata con questa idea del cervello femminile che si è lasciato a sé stante da circuiti femminili, se invece si fa intervenire l'estradiolo da circuiti maschili, è stata lasciata nel dimenticatoio e lei con questo articolo che è uscito su Nature 2 anni fa l'ha un pochino mandata per aria, perché ha dimostrato, proprio con questi esperimenti, da un lato ha dimostrato il ruolo vero dell'alfa-fetoproteina e quello che si sospettava, ma dall'altro lato invece anche ha fatto vedere come ci sia questo ruolo importante dell'aromatasi, quindi della produzione locale all'interno del sistema nervoso di estrogeni, per portare il tutto a una feminizzazione. Quindi l'idea qual è? L'idea è questa, vedete che qua ho aggiunto una casellina rispetto a quello che era il grafico che abbiamo visto ieri. Abbiamo sempre il nostro cervello che però è bipotente. In assenza di ormoni gonadici, durante la vita prenatale, si indirizza verso il sesso femminile. Ma poi per fissarsi e veramente dare origine a un eccetero femminile, c'è bisogno di un intervento degli estrogeni nella vita postnatale. Quindi due fasi. Una fase prenatale, che si svolge nel senso della femminilizzazione senza l'intervento degli estrogeni, perché l'alfa fetoproteina li blocca, li tampona, ma una fase postnatale dove invece gli estrogeni sono necessari per fissare definitivamente il partner in senso femminile. Tutti questi esperimenti sono stati compiuti sulle femmine. Allora, la domanda che ci siamo posti nel nostro laboratorio è, in collaborazione con dei colleghi di Madrid, e dice: ma il testosterone non serve proprio a nulla? Non è che possiamo immaginare che il testosterone o i suoi metaboliti servano su questa linea, cioè servano per la mascolinizzazione dell'encefalo. E quindi abbiamo cercato di capire se questa ipotesi potesse avere un fondamento, e abbiamo alcuni dati che adesso vi faccio vedere, non sono ancora completi, adesso spero di iniziare una collaborazione con un gruppo che sta a New York e che dovrebbe fornirci degli altri modelli di studio. Allora, per studiare questa faccenda ci siamo rivolti a ratti che hanno una mutazione spontanea e si chiamano ratti TFM, dove questo acronimo di TFM sta per Testicular Feminization Mutant, cioè mutanti con una mutazione in senso femminile del testicolo. Essenzialmente, vi ricordate, il primo giorno ho cercato di scioccarvi con la figura di quella donna nuda, e in realtà vi ho detto è un uomo, e che è proprio vero, non è una follia. Questi animali sono esattamente il modello di quella malattia, che è una malattia genetica nella nostra specie, con un ampio spettro di variabilità, perché è legata al fatto che c'è una mutazione puntiforme del recettore degli androgeni. A seconda di dove avviene la mutazione, la molecola passa da uno stato di non funzione totale, e allora abbiamo individui come quello visto nella foto, a invece condizioni in cui funzionicchia, e allora ci sono vari gradi di intersessualità, quindi individui che hanno una serie di caratteristiche femminili, ma anche una parte di caratteristiche maschili. Sì, se possiamo chiamare, è difficile, perché questi lì poi di sesso ne fanno poco. Però sì, sono simili a questa malattia nell'uomo, che è si chiama la PAI, che è la Partial Androgenic Insensitization, che nell'uomo appunto si distingue una PAI, Partial Androgenic Insensitivation, e una CAI, Complete Androgenic Insensitivation, quando il recettore non funziona proprio. In questo caso, questo è il motivo per cui questo modello è un po' al limite, il recettore non è non prodotto o non funzionante, è prodotto in minime quantità ed è un pochino funzionante. Però dal punto di vista di, come modello di malattia umana, questo va molto bene, perché la PAI è molto più diffusa che la CAI. Ma come per capire il meccanismo, un po' meno, perché comunque dobbiamo sempre tener conto che un po' di androgeni riescono ad agire perché un po' di recettore funziona. Allora, avendo questa mutazione sul recettore che funziona poco, significa che tutto ciò che risponde agli androgeni risponde molto meno, evidentemente, o non risponde nulla. Quindi, se tutto quello che abbiamo visto finora è vero, lasciate perdere questo pezzo qua, noi che cosa ci aspettiamo? Se noi blocchiamo il recettore degli androgeni, non dovremmo avere nulla, no? Quello che è dimorfico dovrebbe restare dimorfico, tranquilli e sereni, senza nessun problema. Allora noi siamo andati a vedere due sistemi. Uno è il sistema di neuroni che producono ossido di azoto, che vengono evidenziati mettendo in evidenza le cellule che hanno un enzima particolare che si chiama NOS, che sarebbe nitric oxide synthase, perché ovviamente l'ossido di azoto non si può vedere con metodi immunistochimici perché è un gas e quindi non sta fermo neanche dopo la fissazione. E allora, per evidenziare il sistema che di neuroni che produce NO, si mettono in evidenza i neuroni che hanno questa enzima. Siamo andati a guardare questi neuroni in due regioni che sono rispettivamente il nucleo della stria terminale e il nucleo ventromediale, che sono due regioni molto importanti proprio nel controllo del comportamento sessuale. E allora che cosa abbiamo visto? Allora, innanzitutto, questi sono i maschi normali, queste sono le femmine normali e come vedete c'è una differenza sessuale piuttosto accentuata nel caso del DST, sono queste azzurre e violette, e anche nel caso del ventromediale azzurre e violette. Quindi siamo in una situazione di dimorfismo. Che cosa succede ai maschi che hanno la mutazione TFM? Notate che il recettore degli androgeni è prodotto dal cromosoma X. Quindi mentre abbiamo visto ieri che il gene SRY sta sul cromosoma Y, in particolar modo su quella parte del cromosoma Y che è presente solo nei maschi, il gene per il recettore degli androgeni invece sta sul cromosoma X. Quindi noi possiamo avere sia maschi che femmine difettivi per il recettore degli androgeni. Allora, che cosa succede? Se noi andiamo a guardare il nucleo della stria terminale, i maschi TFM hanno un decremento della immunoreattività per le cellule che producono NO che li porta allo stesso livello delle femmine. Se noi andiamo a guardare il nucleo ventromediale, vediamo la stessa cosa, cioè i maschi TFM, che sono questi gialli, hanno una riduzione del numero di cellule che è in grado di produrre NO, che li porta addirittura a un livello inferiore a quello delle femmine normali. Quindi abbiamo in entrambi i casi una femminilizzazione del circuito provocata dalla azione difettosa degli androgeni. Quindi significa che per avere un circuito funzionante e differenziato in senso maschile occorrono gli androgeni. Non chiedetemi perché c'è questa cosa, perché non riesco a spiegarvelo neanch'io, cioè le femmine mutanti hanno un incremento rispetto alle femmine normali, questo, però solo nel nucleo della stria terminale e non nel ventromediale. Ma i dati sperimentali, ahimè, non sono sempre univoci.
Quindi per avere un circuito che fissa il maschile c'è un bisogno
dell'ovio. Quindi questo tipo di ipotesi andrebbe proprio, sarebbe confermata da questi nostri dati. Ulteriore conferma.
NOS sta per neuroni che si producono.
NOS sta per nitric oxide synthase. Cioè, neuroni sì. I neuroni che hanno questo enzima sono in grado di produrre NO. Nitric oxide sintasi dell'ossido di azoto. Allora, siamo andati a guardare un altro sistema che abbiamo già visto ieri, un sistema dimorfico, il sistema vasopressina. Il sistema vasopressina, nel nucleo della stria terminale, presenta un grande dimorfismo, cellule nel maschio e praticamente no cellule nella femmina. Grande dimorfismo. Ma cosa succede nei maschi TFM? Succede esattamente che il numero di neuroni a vasopressina crolla a valori simili, addirittura inferiori, a quelli presenti nella femmina normale. Quindi di nuovo, anche in questa situazione, la incapacità dell'encefalo, dei circuiti, di rispondere agli androgeni mi porta a una femminilizzazione. Ergo, gli androgeni sono importanti per fare questo, per mascolinizzare questo circuito. Quindi abbiamo ben due circuiti, tutti e due di grande importanza per il controllo del comportamento riproduttivo, che entrambi sembrano dipendere dal testosterone per il loro completo sviluppo. Quindi la conclusione è...
Anche quello che avevamo visto prima era importante per il
controllo. Sì, lo vedremo poi successivamente, l'NO entra nel controllo di una maggior parte dei circuiti dedicati alla riproduzione. Allora, a questo punto noi abbiamo questo dato, gli androgeni sono necessari per il differenziamento sessuale dei due circuiti cerebrali implicati nel controllo della riproduzione, del comportamento sessuale, del NOS e anche del comportamento aggressivo, della vasopressina, però questo tipo di dato che abbiamo noi non ci dice se gli androgeni sono importanti nel periodo prenatale o nel periodo postnatale. E questo modello ha qualche problema, nel senso che mentre nel modello dei knockout per l'aromatasi io a un certo punto gli posso dare stradiolo e vedere che cosa succede. Io qua se gli do androgeni, che cosa succede? Questi non hanno il recettore gli funziona male, gli posso anche mettere 10 tonnellate di androgeni, non rispondono. Quindi in questo senso io non posso sapere se è importante il periodo prenatale o il periodo postnatale per questa azione degli androgeni. Per di più, e questo è il motivo per cui sto cercando di sviluppare una collaborazione con un altro gruppo di ricerca, a me è venuto un grosso dubbio, come vedremo subito dopo, l'aromatasi di per sé è androgeno dipendente, cioè viene espressa sotto l'azione degli androgeni. Allora, il dubbio che a me è venuto è che questi animali qua in realtà abbiano poca aromatasi e quindi che l'azione del recettore degli androgeni sia legata al fatto che mancando un recettore per gli androgeni funzionante viene espressa meno aromatasi, viene sintetizzato meno estradiolo locale e quindi il tutto va in un certo senso piuttosto che in un altro. Però ancora non devo dimostrarla, è un'ipotesi di lavoro che dobbiamo andare a dimostrare, ma ancora non sappiamo esattamente come. Stiamo cercando di capire in animali che siano completamente knockout, quindi in topi knockout, quindi che hanno il recettore che non funziona totalmente, l'idea è quella di andare a trattare questi animali con estradiolo neonati. Se questi recuperano significa che la mia idea è giusta, cioè hanno poca aromatasi, se io gli do gli estrogeni risale. Devo vedere.
Quindi somministrando estrogeni sarebbe possibile rimasto.
Questa è l'ipotesi di lavoro che abbiamo, poi bisogna dimostrarla, però devo avere i topi, il problema è avere i topi.
Io ho un dubbio su una cosa, non ho capito se l'alfa fetoproteina effettivamente è veicolare di estrogeni.
No.
No.
No, perché
gli estrogeni entrano solo dopo che...
Qua è chiarissimo che nel momento in cui io il blocco dell'alfa fetoproteina, perché non c'è più, gli estrogeni entrano e mascolinizzano, pure la femmina. Quindi questo è dimostrato. Però questa era l'ipotesi di lavoro. Io vi ho fatto vedere l'ipotesi di lavoro non per confondervi, ma per dire quali sono le strategie che uno utilizza quando fa un lavoro sperimentale, deve porsi delle alternative, diciamo è così oppure non è così. Allora se è così mi aspetto certi risultati, se non è così mi aspetto altri risultati. E quindi, diciamo, per il momento quello che noi possiamo dire è che la presenza di androgeni sembra essere necessaria per la mascolinizzazione, non sappiamo se è legata a una fase prenatale o una fase postnatale, non sappiamo se è un'azione diretta o un'azione indiretta veicolata dal fatto che la mancanza di recettore degli androgeni magari mi provoca un deficit funzionalmente rilevante sulla produzione di aromatasi. E quindi a questo punto noi abbiamo entrambe le cose, abbiamo che da un lato durante la vita postnatale è necessaria l'esposizione agli estrogeni per differenziare in senso femminile e dall'altro lato che l'esposizione agli androgeni in un periodo che ancora non sappiamo dire se prenatale o postnatale è invece importante per completare il differenziamento in senso maschile. Quindi direi che questo è una bella aggiunta alla teoria che abbiamo trattato ieri, perché ci dice che alla fine gli ormoni mascolinizzanti e femminilizzanti qualche cosa effettivamente fanno e in realtà femminilizzano e mascolinizzano, mentre prima avevamo solo un'idea di un cervello unilaterale che senza interventi esterni si differenziava in senso femminile e invece con interventi esterni si differenziava in senso maschile. Qua abbiamo importanza di interventi degli estrogeni e degli androgeni in una fase di vita probabilmente, penso io, quella postnatale, e evidentemente siamo in una situazione un po' diversa rispetto a quella di ieri. E con questo avrei finito il problema del dimorfismo e cominciamo un argomento che è ovviamente subito correlato, che è l'argomento di andare un pochino più in profondità sull'aromatasi e su come e quali siano le relazioni tra l'aromatasi e il comportamento sessuale maschile. Questo perché io sono un maschilista e studio sempre il comportamento maschile. Non è che sia tanto maschilista, però di fatto, avendo lavorato sulle quaglie, mi interessa di più il comportamento maschile che quello femminile. Allora, innanzitutto, l'aromatasi, il suo nome biochimico vero è un altro, è una molecola che si basa sulla presenza di un gruppo M e di un citocromo P450, quindi fa parte della famiglia delle proteine P450, e il suo nome sarebbe estrogeno sintasi, però tutti la chiamano aromatasi. Quello che fa l'aromatasi, prende il testosterone e lo trasforma in estradiolo. Viene espressa ovviamente ad alti livelli nell'ovaio, il posto principale dove viene prodotto estradiolo, ma oltre a essere espressa nell'ovaio è anche presente nell'encefalo. Questo dimostrabile con saggi enzimatici, eccetera. Poi è presente anche in altre regioni, presente nel fegato, presente nelle ossa. L'aromatasi è un enzima che ha i massimi livelli di espressione nell'ovaio, poi nella placenta, nel corso della gravidanza. Però nell'encefalo, se noi andiamo a fare delle dissezioni, quindi non prendiamo l'encefalo tutto intero, ma andiamo a vedere solo delle porzioni dell'encefalo, in alcune regioni è altamente espressa. Allora, tanto per chiarirci di nuovo le idee, noi partiamo dal colesterolo attraverso una serie di intermedi che sono le pregnenolone, il progesterone, gli androgeni, arriviamo agli estrogeni. E gli estrogeni sappiamo che hanno questa azione mediata attraverso il loro recettore a livello nucleare, vanno sul genoma, sintesi di RNA messaggero, quindi sintesi di proteine che hanno poi l'effetto biologico di regolare il comportamento riproduttivo, ma anche altre cose, per esempio, io ho messo qua la crescita di tumori, voi sapete che per esempio nelle donne abbiamo dei tumori come il tumore dell'utero, il tumore della mammella, che sono fortemente estrogeno dipendenti. Nel sistema nervoso abbiamo già intuito, da quello che abbiamo visto prima, gli effetti degli androgeni, quindi del testosterone, sono in realtà mediati dall'azione di questo enzima che si chiama aromatasi e che produce localmente nella cellula stessa l'estradiolo che poi dà origine a quella catena che abbiamo visto prima. Quindi quello che c'è di diverso nel sistema nervoso rispetto all'ovaio, nell'ovaio l'aromatasi produce l'estradiolo e poi lo rilascia nel circolo. Invece a livello del sistema nervoso sembrerebbe che il meccanismo è la produzione locale degli estrogeni che va poi a innescare il meccanismo di produzione di particolari proteine e i loro effetti biologici. Questo è tanto, se vi ricordate il filmatino di ieri, tanto per chiarire come diversi aspetti del comportamento possano dipendere da vie metaboliche differenti dello stesso composto. Se noi prendiamo una quaglia maschio normale, lo castriamo, perde completamente il comportamento riproduttivo, il comportamento di canto e il comportamento di parata, che sono quelli che avete visto ieri. Se noi gli diamo testosterone, li riprende tutti, quindi il testosterone è la molecola importante. Ma se noi andiamo a vedere i metaboliti, allora che cosa succede se noi diamo estrogeni, cioè estradiolo, che cosa succede se noi diamo androgeni? Allora, se noi diamo estrogeni, ricompare solo il comportamento di coccola. Questo maschio non canta, non fa la parata, ma monta la femmina. Se noi gli diamo invece l'androgeno, cioè il metabolita androgenico, cioè il DHT, che si lega al recettore degli androgeni, ricompare il comportamento di canto, il comportamento di parata, ma invece non c'è più il comportamento di contatti cloacali di monta. C'è un'azione sinergica del DHT, ma che si, nei confronti del comportamento di monta, ma che si evidenzia solo se è presente estradiolo. Quindi se non c'è estradiolo, questi animali non montano. Se noi contemporaneamente al DHT diamo anche l'estradiolo, questi animali, oltre a cantare, fare la parata, montano e montano di più di quelli che hanno avuto solo estradiolo. Quindi c'è un effetto sinergico dell'androgeno, ma solo quando è presente estradiolo. Quindi vedete che dei comportamenti stereotipati che avvengono all'interno dello stesso comportamento globale, che è il comportamento di copulazione del maschio, hanno tendenze da vie metaboliche diverse. Il canto e la parata dipendono da una via metabolica androgenica, la monta dipende da una via metabolica invece estrogenica. Quindi è chiaro che, voglio dire, se io riesco a regolare l'aromatasi e la reduttasi, io posso avere un animale che fa più monte oppure che canta di più, a seconda che io gli faccio produrre localmente più androgeni oppure più estrogeni. Questo è un concetto che poi riapprofondiremo, questo è solo per dire che il comportamento sessuale si compone di varie componenti che sono diverse tra di loro e che sono state già da una quindicina d'anni suddivise in due parti, che è il cosiddetto comportamento affettivo e il comportamento consumatore. Il comportamento consumatore è la parte stereotipa del comportamento, la copula, che consiste in una serie di atti e una sequenza di atti ben precisa, che non cambia mai. Il comportamento appetitivo invece è qualcosa di diverso. Il comportamento appetitivo è intanto il maschio che copula la femmina, prima di copularla deve riconoscerla come femmina. Quindi in qualche modo deve avere un'idea di femmina, vedere qualcosa che gli sta davanti e che lui confronta con questa idea di femmina e la riconosce congruente. A questo punto c'è l'approccio per fare la parte consumatoria. Ora queste due fasi del comportamento risiedono nei mammiferi anche in regioni diverse. Della fase consumatoria si occupano i circuiti ipotalamici, il nucleo preottico mediale, mentre invece, o anche il nucleo ventromediale, mentre invece la fase appetitiva è legata piuttosto a regioni limbiche come il nucleo della stria seminale. Quindi c'è una dissociazione delle funzioni, anche molto spesso una delocalizzazione di queste funzioni in regioni diverse. Questo tenetelo a mente quando poi vedremo nell'uomo alcuni dimorfismi, spero che riusciremo a farlo, perché i dimorfismi maggiori negli uomini sono stati visti nei transessuali, quindi non tanto negli omosessuali, ma nei transessuali, e sono stati visti soprattutto a livello del nucleo della stria terminale, dove c'è in qualche modo l'ideazione dell'atto sessuale, non la sua attivazione meccanica, ma dove c'è qualcosa che mi dice sì, certo, allora, magari. La parte appetitiva si trova nei mammiferi, localizzata soprattutto nel nucleo della stria terminale, che è un nucleo della regione limbica. Il mio amico, che è molto inventivo, ha trovato un modo per misurare il comportamento appetitivo della quaglia. Adesso faccio solo vedere il modellino qua, ma è molto interessante, poi non so se avremo tempo di fare gli esperimenti, far vedere gli esperimenti che ha fatto lui, sono molto carini. Per andare a misurare questo comportamento appetitivo, lui nella gabbia dove sta il maschio ha messo di fianco una piccola celletta dove viene messa la femmina. Qua davanti c'è una porta che normalmente è chiusa, ma ha una finestra. E come vedete c'è una parte mobile del fondo con un sensore, quindi quando la quaglia passa in questa parte, il computer che è collegato segnala che c'è qualcuno in questa zona. Allora, quando noi mettiamo qua dentro una femmina, il maschio che prima girovagava in tutta la gabbia e quindi stava lì solo un tempo molto limitato, si fissa davanti allo specchio e non si davanti al vetro e non si muove più. Da notare che questa gabbia è isolata per gli odori, quindi non gli arrivano degli odori femminili, quindi non dovrebbero arrivare i feromoni, e da notare ancora che fa lo stesso se gli mettiamo una bambola, cioè se gli mettiamo un manichino rivestito con la pelle, con le piume di una femmina di guardia, lui si mette lì e non si muove più. Aspettando quello che capita ogni tanto, perché bisogna dargli contentino, gli si alza la parete e allora avviene effettivamente anche la parte consumatore. Però questo è il tipico atteggiamento appetitivo. Lui sta lì, riconosce in quell'oggetto una femmina e non si muove più fin tanto che non arriva a consumare. Allora, possiamo localizzare in qualche modo, mi scusate solo due minuti perché non vedo arrivare la persona che doveva arrivare. Siamo tornati sulle guagne. Lo so. Qua stiamo parlando di adulto, in ogni caso adulto. E diciamo che ci sono vari modi di dare gli ormoni, e ci sono dei modi che sono più invasivi, dei modi che sono meno invasivi. Un modo piuttosto invasivo che viene utilizzato molto sui mammiferi è quello di fargli un'iniezione ogni giorno per mantenere il livello alto. Questo ovviamente fa sì che l'animale, essendo manipolato tutti i giorni, ha delle risposte stressogene, anche perché insomma, per un topo non è piacevole avere uno che lo prende per la collottola e gli infila l'ago da qualche parte, e che sono di due tipi, possono essere di stress nei giorni iniziali e poi di attesa, perché lui aspetta che un determinato momento della giornata arrivi il tizio che lo prende e lo si ringa. E in ogni caso quindi l'effetto che vediamo è un effetto misto, l'effetto dato dall'azione dell'ormone più un effetto di stress che non riusciamo a quantificare molto bene. Ovviamente in una condizione del genere tu prendi un animale e gli inietti dell'olio e quindi almeno la condizione di stress dovrebbe essere la stessa. Nel caso nostro invece quello che facevamo noi, si prendono delle capsuline di una plastica particolare, molto porosa, e si chiamano capsule silastiche, sono fatte con un polimero del silicone, essenzialmente lo stesso polimero con cui venivano fatte una volta le protesi mammarie. E questa capsulina si riempie di testosterone o di estradiolo, di progesterone, di quello che vuoi, e la si impianta sotto cute. Poi alcuni hanno fatto dei dosaggi degli ormoni e si è visto che per almeno 3 settimane, cosa succede? In questo impianto, siccome c'è una reazione del tessuto circostante, arrivano anche dei vasi e quindi l'ormone viene rilasciato dalla capsula e dopo un giorno o due raggiunge un livello stabile. Quindi poi per 2-3 settimane questi animali hanno un livello stabile di quell'ormone nel sangue. Quindi evitiamo di dargli una siringata tutti i giorni. Gli animali vengono poi testati non subito, ma dopo una settimana, dopo 2 settimane, a quel punto siamo nel plateau degli ormoni e siamo a posto. Ci sono però dei problemi perché certe volte l'animale si gratta, si muove, la capsula va via, quindi quando si sacrifica l'animale bisogna sempre andare a controllare che l'impianto sia rimasto nel luogo giusto. Soprattutto se gli animali hanno dato delle risposte strane.
Anche un'operazione di chirurgia comunque non è necessariamente così meno stressante.
Certo, difatti anche lì noi abbiamo i controlli, che sono animali che vengono anestetizzati allo stesso modo, aperti, la capsula vuota, messa dentro, quindi anche lì abbiamo. Però devo dire che in generale l'esperienza dice che lo stress di una volta è meglio rispetto allo stress ripetuto di tutti i giorni. Poi negli uccelli in particolare, adesso le quaglie no, ma se uno lavora sui canarini, i canarini sono animali, non so bene perché motivo, ma sono animali che hanno livelli di stress altissimi. Però molto spesso nel momento stesso in cui lo prendi in mano muore. Cioè, proprio i canarini sono molto sensibili alle manipolazioni, eccetera. Quindi, che dico? Va bene, adesso che più o meno ho visto di tornare. Allora, stiamo parlando del modello quaglia. Quello è il nucleo preottico mediale, in alto. E con questi 2 esperimenti si è potuto dimostrare che è il centro principale per l'azione del testosterone sul comportamento copulatorio maschile. E cosa è stato fatto? Sono stati fatti 2 approcci. Uno è la distruzione del nucleo. La distruzione è come è stata fatta? Impiantando un elettrodo dentro al nucleo e poi facendo partire una scarica elettrica, quindi elettrocoagulazione. E qua vedete il buco. Allora, quello che si è visto è che se noi lesioniamo una parte del nucleo preottico mediale superiore al 10% di questo nucleo, l'attività copulatoria crolla clamorosamente. Mentre invece se la lesione è inferiore al 10% o se è fuori dal nucleo preottico mediale, l'attività copulatoria non ne risente. Quindi se noi distruggiamo questo nucleo, togliamo l'attività copulatoria. Altra cosa, animali castrati non copulano, animali trattati con testosterone copulano, stiamo parlando di quaglie maschili. Se io invece di impiantare il testosterone nella schiena metto un cristallino di testosterone dentro l'encefalo, cosa succede? Succede questo, se il mio cristallino l'ho messo dentro al nucleo preottico mediale, l'animale copula. Quindi non circola più il testosterone, ma lo metto dentro il nucleo preottico mediale, l'animale copula. Se lo metto vicino, l'animale copula un po', ma non tanto. Se lo metto distante, non copula. Il che significa che il nucleo protico mediale è la sede dell'azione del testosterone per quanto riguarda il controllo del comportamento copulativo. Contemporaneamente, il mio collega Berga ha sviluppato un dosaggio per l'attività aromatasica e ha fatto questo che vedete qua, cioè ha fatto una serie di fette di encefalo, soprattutto nella regione ventrale, andando a dosare l'attività aromatasica, e ha visto che in queste condizioni questa fetta qua, che corrisponde all'area preottica, quindi corrisponde esattamente alla regione del nucleo preottico mediale, ha un'altissima attività aromatasica che si abbassa nel momento in cui l'animale è castrato e si rialza nel momento in cui l'animale è trattato con testosterone. Quindi ne abbiamo dedotto che il nucleo protico mediale probabilmente è il centro di controllo del comportamento copulatore dell'acquaglia maschio, perché lì ha sede in elevate quantità l'aromatasi. Ci mancava però la dimostrazione. Questa ci è venuta un colpo di fortuna, perché c'è un ricercatore che si occupava e si occupa tuttora di tumori estrogeno dipendenti, un ricercatore giapponese che sta in Giappone, in un'università vicino a Kyoto, che aveva fatto un anticorpo contro l'aromatasi per i cavoli suoi, non mi interessa la luce, ed era il primo anticorpo che ha fatto, era contro l'aromatasi della placenta, quindi aromatasi di bambino. Una volta che abbiamo letto il suo lavoro, gli abbiamo chiesto, diceva, ci manderesti un po' del tuo anticorpo, tanto per provare, e quello che abbiamo trovato è stato questo. Cioè, praticamente, il nostro nucleo preottico mediale è totalmente sovrapponibile alla maggiore popolazione di neuroni ad aromatasi presenti in quella regione, che vi ricordo corrisponde alla fetta fatta in espianti di encefalo, dove c'è un'elevatissima attività aromatasica. Quindi, abbiamo una congruenza tra l'identificazione immunistochimica della presenza dell'aromatasi qua e anche l'identificazione biochimica che in quella regione c'è un'elevata attività aromatasica. Tanto per ridere un po', preso questo anticorpo e messo su una fetta di mammifero, non funziona, nonostante che sia fatto contro la placenta, contro l'aromatasi umana e non l'aromatasi di quaglia. Però in pratica non si capisce per che motivo l'aromatasi degli uccelli si vede molto bene con l'immunistochimica, mentre invece l'aromatasi di mammiferi con l'immunistochimica, nonostante siano stati sviluppati un sacco di anticorpi, si vede malissimo. Però, e questo è un altro dei motivi per cui noi abbiamo continuato a lavorare sulla cornea giapponese, perché abbiamo un grosso vantaggio rispetto ai competitors, perché noi le cellule le vediamo e loro no. Aromatasi immunoreattive. Non mi rendo conto che non capite le mie sigle. Aro sta per aromatasi, IR normalmente sta per immunoreattivo. Va bene, ma è meglio che me lo chiedate piuttosto che avere delle strane idee. Allora, abbiamo visto prima, negli omogenati dell'area preottica, noi abbiamo alta attività nei maschi intatti, bassa attività nei castrati, alta attività nei castrati di testosterone. Cosa succede al numero di cellule? Succede esattamente lo stesso. Negli animali intatti abbiamo un alto numero di cellule, i numeri sono riportati nel grafico lì sopra, negli animali castrati abbiamo un piccolo numero di cellule, negli animali castrati trattati con testosterone abbiamo di nuovo un recupero. Quindi l'espressione dell'aromatasi nell'adulto, stiamo parlando di adulti, dipende dal testosterone, quindi probabilmente da un meccanismo genomico. Come vedete, l'aromatasi non sta solo nel nucleo preottico mediale, ma sta anche in quest'altro nucleo interessante, dopo quello che vi ho detto prima, che è il nucleo della stria terminale. Quindi, nel nostro modello, ma anche nei mammiferi, come vedremo, l'aromatasi è particolarmente concentrata nel nucleo preottico mediale e nel nucleo della stria terminale, quindi in due regioni che sono molto importanti per il comportamento copulatorio.
Sì.
Ad aromatasi. tutto quello di cui sto parlando è il controllo dell'attività aromatasica. Però questo significa che l'espressione dell'aromatasi dipende dal testosterone. No? Perché qua c'è, qua non c'è e qua c'è. D'accordo? Quindi l'espressione dell'enzima dipende dal testosterone. Per cui il mio collega, che è biochimico, ha fatto questa scansione, cioè sullo stesso materiale, da un lato è andato a misurare l'attività aromatasica, il numero delle cellule ad aromatasi e anche il messaggero per l'aromatasi. E tutte e tre le cose vanno nello stesso senso, cioè quando non c'è testosterone, l'attività, il numero di cellule e la presenza di RNA messaggero sono a bassi livelli. Quando c'è testosterone, questi livelli si innalzano. Ovviamente non potete pretendere una perfetta linearità in questa relazione, perché i metodi di dosaggio sono molto diversi, però l'importante è che è sempre nello stesso senso. Cioè, in presenza di testosterone c'è sempre una attività molto più alta, un numero di cellule molto più alto, una quantità di RNA messaggero molto più alta. Per cui, allora possiamo complicare un pochino il sistema. La nostra cellula che produce aromatasi produce questa aromatasi perché? Perché il testosterone, che è il substrato dell'aromatasi, a sua volta agisce attraverso il recettore degli androgeni probabilmente sul DNA, mi produce della proteina aromatasi, quindi mi aumenta la quantità di aromatasi dentro la cellula e questo automaticamente mi aumenta la possibilità che questa cellula converta quel testosterone in estradiolo. Quindi abbiamo questa intersezione tra il testosterone, che è contemporaneamente il substrato di quella molecola, ma è anche un attivatore per la produzione di quella molecola. Questo non è strano, perché ci sono molte molecole inducibili. Per esempio, che so io, la cosa che mi viene in testa è l'alcol deidrogenasi, l'enzima che degrada l'alcol. Se uno è astemio, non ha praticamente alcol deidrogenasi in corpo, ergo si beve un bicchierino di qualsiasi cosa e si ubriaca subito. Se uno beve regolarmente dell'alcol, produce dell'alcol deidrogenasi e prima di ubriacarsi deve bere parecchie quantità di alcol. Per esempio, la differenza nella sensibilità all'alcol che c'è tra i popoli latini, che sono più resistenti all'alcol, e i popoli scandinavi, che sono meno resistenti, dipende dal fatto che noi, in maniera costitutiva, abbiamo più alcol deidrogenasi dei paesi scandinavi, quindi noi di fronte alla stessa quantità di alcol loro si ubriacano prima di noi. Però in generale a questo si aggiunge il fatto che se uno beve alcol regolarmente aumenta la produzione di alcol deidrogenasi, quindi non è un meccanismo tanto strano. In presenza di livelli alti di testosterone questi mi inducono l'enzima che serve a far fuori questo testosterone e quindi aumenta la quantità di aromatasi. Quando diminuisce il testosterone, l'aromatasi diminuisce. E direi che è una cosa interessante, comunque, che non va a zero. C'è una certa popolazione di cellule che continua a produrre l'aromatasi ed è quella popolazione che servirà a rinnescare il ciclo quando io gli do il testosterone, ovviamente. È proprio così, sì. È così perché in alto vedete queste cellule blu, il blu sta per l'immunoreattività per l'aromatasi in questo caso, e il marroncino sta per l'immunoreattività per il recettore degli androgeni. Se voi guardate queste tre immagini vedete cellule blu nel citoplasma e marroni nel nucleo. Significa che in un grande numero di cellule ad aromatasi è presente anche il recettore degli androgeni. Quindi questo schemino, questa parte dello schemino funziona bene. La stessa cellula che produce aromatasi ha anche il recettore degli androgeni e quindi produce aromatasi stessa. Ma se andiamo a guardare il recettore degli estrogeni, quello che è il recettore alfa, che era quello che si conosceva quando abbiamo fatto questo lavoro, vediamo che nella maggior parte dei casi noi abbiamo poche cellule che sono contemporaneamente blu e marroni, questa, ma nella gran parte dei casi le cellule aromatasi non hanno il recettore, almeno non hanno il recettore alfa. Questo pone qualche problemino, perché ci dice che è possibile, per non dire probabile, che la cellula aromatasi produca estradiolo, il quale non agisce sulla stessa cellula, come nello schema che abbiamo visto, ma che piuttosto è rilasciato localmente, qua, e va ad agire su queste cellule, cioè le cellule che hanno il recettore degli estrogeni, ma non hanno l'aromatasi. Quindi un'azione di tipo, vi ricordate ancora come si chiama quando un ormone viene rilasciato e funziona nell'ambiente circostante? Un'azione di tipo paracrino. Quindi produzione qua e funzione lì attorno, anche perché l'estradiolo non è che può viaggiare per tanto. Quindi, da un lato, il modello di colocalizzazione con il recettore degli androgeni ci dice che effettivamente funziona proprio così, cioè la cellula che produce l'aromatasi la produce perché è stimolata dagli androgeni via il loro recettore, mentre invece questo tipo di analisi con il recettore degli estrogeni alfa ci mette alcuni dubbi sulla seconda parte e ci dice che potrebbe esserci un rilascio circostante. Voi mi direte col beta non abbiamo dati, purtroppo, perché non ci sono anticorpi antirecettore beta che funzionino molto bene, quindi per il beta negli uccelli in questo momento abbiamo solo questa, che è un'altra radiografia che ci fa vedere, sono le macchie nere, che il beta è molto presente a livello del nucleo protico mediale, è molto presente a livello del nucleo della stia terminale, ma nulla di più. Quindi è possibile che colocalizzi, è possibile che non colocalizzi, non lo sappiamo. Allora, questa è la quaglia, ma cosa si sa dell'aromatasi nell'altro animale di riferimento, che può essere il ratto, cioè il mammifero? E allora è stato fatto qualche anno fa un lavoro di comparazione utilizzando qualche anticorpo che funzionicchiava abbastanza bene nei roditori, e si è visto che in effetti la distribuzione è molto simile. Per esempio l'aromatasi sta nel nucleo protico mediale della quaglia, questi due cercolini rossi, e sta nel nucleo protico mediale del ratto. Poi sta nel nucleo della stia terminale della quaglia, questo cerchiolino, e sta, questi due, e sta nel nucleo della stia terminale del ratto, questi due. Poi sta in una regione che è l'omologo dell'amigdala dei mammiferi, della quaglia, e sta nell'amigdala dei mammiferi. Poi, vabbè, ci manca qualcosa, perché sta nel nucleo ventromediale in entrambi i modelli. Quindi diciamo c'è una distribuzione che è abbastanza simile, il che ci dice che effettivamente la circuiteria dovrebbe essere abbastanza simile. Qua ci sono le immagini, non stiamo a dettagliarle, comunque lo potete vedere poi sulla dispensa. Questo invece è un esperimento di imaging fatto sul macaco, quindi siamo in una specie molto interessante, molto vicina a noi, e si vede con la localizzazione di un inibitore dell'aromatasi, e quindi si lega al sito dell'aromatasi, si vede una localizzazione a livello del nucleo della stia terminale e a livello della amigdala. Quindi 2 su 3, non si vede il preottico mediale, ma può essere che il preottico mediale non sia compreso nella serie di sezioni che sono state fatte, ma si vede nel nucleo della stia terminale e nella amigdala. Quindi in qualche modo questa distribuzione viene confermata anche nel primato. In tutte le specie che sono state studiate da questo punto di vista, cioè la presenza di immunoreattività o di attività aromatasica all'interno dell'encefalo, diciamo che, come vedete qua, abbiamo una specie di circuito limbico dove sono presenti queste cellule, che comprende il nucleo dell'amigdala, il nucleo della stia terminale, il setto laterale e il nucleo preottico mediale, che fanno parte tutti di un circuito che appunto definibile come circuito limbico. Quindi, paragonando le varie cose con le manchevolezze legate al fatto che gli anticorpi non possono funzionare ugualmente bene nei diversi sistemi, però grosso modo abbiamo questa distribuzione. Amigdala, nucleo della fia terminale, setto laterale e nucleo crottico mediale. Quello era un approccio con la immunistochimica, questo invece è un approccio con l'ibridazione in situ, fa vedere cioè le cellule che producono, che presentano l'RNA messaggero per l'aromatasi, e vediamo oltre al nucleo della fia terminale che c'è un discreto marcatura anche nel nucleo ventromediale, che è di nuovo una regione dove anche nella quaglia non abbiamo visto parecchio segnale. E qua vedete nucleo della fia terminale, nucleo preortico mediale, nucleo ventromediale e amigdala, sono le quattro regioni dove c'è maggiormente questo segnale.
Il sesto laterale non c'entra niente con il nucleo ventromediale?
No, è tutta un'altra cosa. Setto laterale e questa zona qua. Questa zona qua. È una roba completamente diversa. Fa parte. Nucleo ventromediale è un pezzo di ipotalamo. Il setto laterale è un pezzo di telencefalo, sistema limbico. Allora, al di fuori, cioè, queste sono regioni molto sensibili, sono regioni diciamo dove ci aspettiamo di trovare l'aromatasi. Se l'aromatasi ha questa funzione, cioè quella di rilasciare estradiolo localmente in modo da andare a regolare circuiti che sono circuiti importanti per controllare la riproduzione, insomma, nucleo della fia terminale, nucleo preortico mediale, nucleo ventromediale sono le regioni classiche dove noi ci aspettiamo questo enzima. Ma in realtà l'aromatasi è stata trovata anche in molte altre regioni dell'encefalo. Io non starò a dettagliare tutte le regioni comunque del telencefalo, della corteccia, nel tronco, in varie regioni, nell'ippocampo, che è una regione particolarmente interessante, c'è un po' di aromatasi anche nel cervelletto, la cosa abbastanza interessante è che sono trovato anche nel midollo spinale, in particolar modo nella quaglia. Però qua si vede l'aromatasi nell'ippocampo, nel ratto, e qua si vede invece l'aromatasi soprattutto nel corno posteriore del midollo spinale. Voi sapete che cos'è il corno posteriore del midollo spinale? Quali sistemi sono localizzati nel corno posteriore? Al corno posteriore arrivano le fibre sensitive. Quindi quando io vedo qualche cosa nel corno posteriore, lo attribuisco in qualche modo al sistema sensitivo. Invece nel corno anteriore, i neuroni che stanno nel corno anteriore, sono quelli che danno origine alle fibre motorie che vanno fuori. Quindi vedere i neuroni marcati con l'aromatasi nel corno posteriore è come dire questi neuroni devono essere coinvolti in qualche modo nel processamento della sensibilità. E qua si vede che la distribuzione dell'aromatasi è diversa in diverse regioni del midollo spinale, non stiamo andando a fare troppe recuperazioni, ma si vede che è relativamente insensibile ai problemi di castrazione e di trattamento col testosterone, cioè i livelli qua dell'aromatasi sembrano non rispondere in maniera chiara alla castrazione e al testosterone, quindi sembrerebbe essere una popolazione di neuroni relativamente insensibile a queste manipolazioni. Allora, questo per il momento lo lasciamo da parte, poi ci verrà buona questa localizzazione nel midollo spinale per spiegare alcune cose. Allora, ripeto che stiamo parlando sempre di animali adulti, gli embrioni, i feti, gli animali subito nati, cioè nella prima settimana di sviluppo, li abbiamo dimenticati a questo punto, stiamo parlando di regolazione dell'attività aromatasica nell'adulto. Allora, l'animale castrato non ha attività sessuale, qua sono riportate due attività, il comportamento di monta e i contatti cloacali, gli animali trattati con testosterone hanno un recupero dell'attività di molta e dei contatti locali. Benissimo. Se blocchiamo l'aromatasi, che cosa succede? Se blocchiamo l'aromatasi con due tipi di inibitori che agiscono in maniera diversa, ma alla fine bloccano entrambi l'aromatasi, vedete che sia il comportamento di molta che il comportamento di contatti locali crollano. Quindi questo significa che l'attività copulatoria, questo lo sapevamo già, però è un'ulteriore conferma, l'attività copulatoria del maschio e della quaglia dipende dal buon funzionamento dell'aromatasi. Cioè significa che se io ho dei sistemi che mi possono modulare l'attività dell'aromatasi, posso anche modulare l'attività sessuale. Se andiamo a misurare l'attività aromatasica e andiamo a vedere il comportamento, vediamo che c'è questa dissociazione, cioè entrambi raggiungono un plateau dopo un po' di tempo, ma il plateau dell'attività aromatasica si raggiunge dopo, 48 ore e il plateau invece dell'attività di comportamento sessuale si raggiunge dopo 96 ore. E questo va molto bene nell'idea di una induzione di tipo genomico dell'attività aromatasica, che tanto cresce nel tempo, non è una roba che adesso non c'è e dopo il testosterone c'è, ci mette almeno due giorni ad arrivare a dei livelli di funzionamento buoni, e una volta che si è innescata questa produzione regolare di estradiolo, questo influenza il comportamento che sale e va ai livelli di recupero. Quindi la modulazione di nuovo dell'attività aromatasica ha un effetto non immediato ma un pochino prolungato nel tempo su quello che è il comportamento copulatorio del maschio. Non solo, se andiamo a guardare il comportamento copulatorio, ovviamente abbiamo detto il comportamento consumatorio. Se andiamo a guardare il comportamento appetitivo, nel caso della quaglia, il comportamento appetitivo è quello che vi ho fatto vedere prima, cioè il maschio davanti alla finestra in attesa che la femmina sia resa disponibile. Allora, qua che cosa abbiamo? Qua abbiamo gli animali castrati. Gli animali castrati non hanno variazioni nel tempo che stanno alla finestra, a seconda dei giorni, ma a seconda dei test, ma praticamente stanno sempre un tempo molto basso alla finestra, quindi stanno davanti alla finestra, o meglio su quella piastrella che indica la finestra, un tempo che è equivalente a quello che passano nelle altre piastrelle. Gli animali con il testosterone, quindi castrati con testosterone, invece dopo i primi test raggiungono un plateau elevato di tempo speso davanti alla finestra. D'accordo? Ma poi che cosa è successo? A questi animali, in questo momento, a un gruppo di animali, che sono quelli col pallino nero, blu, è stato dato un inibitore dell'aromatasi. E come vedete, questi animali che hanno ricevuto l'inibitore dell'aromatasi declinano lentamente, tendendo verso lo zero. Il che significa che se io blocco la produzione di estrogeni locale dentro i circuiti nervosi, questi animali non solo perdono il comportamento copulatorio, ma perdono anche l'ideazione del comportamento copulatorio, quindi la parte appetitiva. Entrambe vengono influenzate. Quindi l'aromatasi è importante per entrambe le cose. Se noi pensiamo che nei mammiferi il comportamento appetitivo è situato nel nucleo della schiena terminale, è abbastanza suggestivo il fatto che ci sia, sia nei mammiferi che negli uccelli, moltissima aromatasi nel nucleo della schiena terminale, perché in qualche modo di nuovo mi fa combaciare localizzazione anatomica con localizzazione funzionale. In questo momento erano animali che hanno ricevuto il testosterone, in questo momento ricevono l'inibitore dell'aromatasi, quindi hanno alti livelli di testosterone, ma inibitore dell'aromatasi, quindi in sostanza tutti castrati. A questo punto declina il loro comportamento sessuale. Facciamo un po' di circuiti, poi come vedete avrete occasione di guardare sul sito c'è un'ultima lezione che rifaccio alla fine del corso, dove faccio una specie di riassunto generale di tutti i circuiti che abbiamo preso in considerazione, in modo tale che se avete qualche dubbio prendete quello e dovrebbe essere in qualche modo compattato. Allora, che cosa si sta nel RAP? Allora, nella quaglia, diciamo, il punto chiave della circuiteria è dunque per ottico mediale. Che cosa si sa invece nei roditori? Allora, nel canido da femmina, la via principale parte dal nucleo ventromediale, va al grigio periacqueduttale, di qui va al midollo allungato, e di qui ancora al corno anteriore del midollo spinale nella regione lombosacrale. Corno anteriore del midollo spinale perché ci sono i motoneuroni, la regione lombosacrale perché ci sono i motoneuroni che controllano la muscolatura del bacino, che è quella che viene messa in funzione dalla lordosi, per cui la femmina si deve porre in un certo modo, alzare la coda e così via. Il maschio invece si parte dal nucleo preottico mediale, si va al grigio periacqueduttale, di nuovo al tronco, al corno anteriore, nel midollo spinale, sempre nella regione lombosacrale, dove nel maschio sono situati i motoneuroni che vanno a controllare di nuovo la regione pelvica e anche la muscolatura del pene, e quindi il circuito si chiude. Come vedete, diciamo che il circuito è comune per una certa parte, dal grigio periacqueduttale in giù, con un bersaglio diverso però nel corno anteriore del midollo spinale, e per quanto riguarda la femmina parte dal nucleo ventromediale, per quanto riguarda il maschio parte dall'area preottica, quindi dal nucleo preottico mediale. E qua abbiamo questa idealizzazione, no? Questo è il circuito della femmina, questo è il circuito del maschio. In realtà studi successivi hanno dimostrato che nella femmina è anche implicato il nucleo preottico mediale, perché a sua volta il nucleo preottico mediale proietta al nucleo ventromediale e la femmina di qui scende. E queste sono regioni in cui è presente in elevate quantità RNA messaggero per l'aromatasi, quindi siamo tutti contenti di questo. Siccome i roditori sono animali che funzionano molto con l'olfatto, vediamo qual è la relazione tra olfatto e gruppi di neuroni che contengono l'aromatasi. Allora, la relazione è molto interessante perché, come vedete, qua abbiamo il nucleo della stria terminale e il nucleo preottico mediale che ricevono informazioni olfattive attraverso una via particolare che parte da un organo che si chiama organo vomeronasale, che è il sistema che percepisce i feromoni nei roditori. Da qui si va a una regione che si chiama bulbo olfattivo accessorio, AOV, bulbo olfattivo accessorio. Questo proietta all'amigdala mediale, altra regione dove c'è tanta aromatasi. L'amigdala mediale proietta al nucleo della stria terminale, che a sua volta proietta sul nucleo preottico mediale. Quindi in sostanza l'informazione olfattiva, in particolar modo l'informazione feromonale, può attraverso questa via arrivare direttamente al nucleo preottico mediale e controllarlo. Lo sappiamo che è così perché avete visto ieri il maschio dei roditori che cosa fa? Gira attorno alla femmina, l'annusa, quando percepisce che la femmina è disponibile allora la monta. Quindi evidentemente questa via per i roditori è estremamente importante. Per gli altri mammiferi e per l'uomo non si sa, l'uomo non ha neanche un organo vomeronasale ben evidente, quindi potrebbe darsi che gli uccelli non hanno bulbo olfattivo accessorio, l'uomo non ha un bulbo olfattivo accessorio, quindi può essere che la via sia tutta diversa nell'uomo, però per quanto riguarda gli animali da laboratorio e i roditori questa via è abbastanza confermata. Benissimo, e allora con questo bagaglio di nozioni affrontiamo un altro argomento. Cioè, io spero di avervi convinto che all'interno del sistema nervoso noi abbiamo dei gruppi di neuroni che sono in grado, ma l'enciclopedia, perché è stampato c'è tutto, abbiamo dei gruppi di neuroni che sono in grado di produrre estrogeni, in particolar modo estradiolo. E questi neuroni producono gli estrogeni a partire dal testosterone, che può arrivare attraverso la circolazione generale, ma potrebbe anche essere sintetizzato localmente. Allora, la domanda è: tutto questo macchinario serve esclusivamente al controllo delle vie che controlla la riproduzione, oppure ha un effetto un po' più ampio e un po' meno ristretto rispetto a quello? È un po' il discorso che abbiamo fatto quando abbiamo parlato della scoperta dei neuropeptidi, della neurosecrezione, del controllo ipotalamico della ipofisi, che è stato solo il primo passo per capire che in realtà i neuropeptidi potevano essere prodotti da moltissimi sistemi neuronali e che i neuropeptidi in generale nella macchina che è il sistema nervoso hanno un loro ruolo che non è esclusivamente limitato al controllo della via ipotalamo ipofisaria, ma è un ruolo molto più ampio. Quindi la domanda è se gli estrogeni possono avere un ruolo simile. Questo è quello di cui si sta occupando il mio amico Jean Balthasar a Liegi da qualche anno a questa parte. È molto interessante, mi spiace, appunto, gli dicevo, martedì mattina ha fatto una conferenza dove quelli che sono venuti sono rimasti molto affascinati da quello che ha raccontato. E questo lo sappiamo già, andiamo veloci. Abbiamo da un lato i neurotrasmettitori classici, che sono quelli che vengono rilasciati a livello della sinapsi, poi abbiamo i neuroormoni che invece sono rilasciati a livello della circolazione sanguigna e vanno in giro. Però intanto c'è da dire la cellula neurosecernente non è una cellula molto particolare, è una cellula nervosa tale quale con sua potenzializzazione che funziona con gli stessi principi delle altre cellule nervose. Allora, la identificazione di un certo numero di neurotrasmettitori aveva portato a una certa, diciamo, definizione del neurotrasmettitore. Essenzialmente voi dovete ricordare questo: quando si era agli albori dello studio delle sinapsi, l'unico modello che si poteva studiare facilmente era la cosiddetta sinapsi neuromuscolare o placca motrice, che è essenzialmente la sinapsi che si ha tra la fibra nervosa e la fibra muscolare. Perché si studiava bene questa sinapsi? Perché era molto grossa intanto, e poi perché, essendo costituita da un assone che arrivava su una fibra, il sistema era estremamente semplificato. Questa sinapsi funziona con l'acetilcolina, e quindi per lungo tempo si è creduto che l'acetilcolina fosse il neurotrasmettitore per eccellenza, senza riflettere abbastanza sul fatto che se noi andiamo a studiare la sinapsi neuromuscolare, poi è difficile credere che le sinapsi tra neuroni debbano funzionare esattamente con le stesse regole. Comunque, quello che si era definito come neurotrasmettitore era una cosa tipo l'acetilcolina, cioè una molecola piccola, una molecola per cui è presente una batteria di enzimi dedicati a formare quella molecola, la cosiddetta colina acetiltransferasi CAT, una molecola rilasciata dall'interno di vescicole, le vescicole sinaptiche, un recettore specifico, uno solo, in questo caso il recettore nicotinico, così visto che in realtà ce n'erano di più di uno, e un sistema di degradazione nella parte post-sinattica costituito da un enzima specifico acetilcolinesterasi. Allora, siccome questi elementi c'erano tutti nel caso della placca motrice, si è pensato che questi fossero elementi necessari per identificare un neurotrasmettitore. Tutta questa bella costruzione ha avuto un primo colpo di piccone con i neuropeptidi, perché i neuropeptidi non erano piccoli, non avevano dei sistemi enzimatici dedicati per la loro sintesi, perché semplicemente derivano dalla sintesi proteica, non c'è niente di dedicato nella sintesi proteica, e non avevano nessun enzima dedicato a degradarli, perché se noi immaginiamo sulla superficie delle cellule una proteasi, siamo un po' fuori di testa, perché questa proteasi non riconosce, mangia tutte le proteine, incluse quelle della membrana cellulare, ovvero ammazza la cellula. Ergo, proteasi non ce n'è in giro. Quindi mancavano questi elementi, eppure ci sono delle prove chiarissime che alcuni neuropeptidi sono dei neurotrasmettitori. Quindi primo colpo di piccone all'idea che il neurotrasmettitore seguisse quelle regole. Secondo colpo di piccone drammatico è avvenuto negli anni 90, con la scoperta che un gas poteva funzionare da neurotrasmettitore. Allora il gas manca di quella che è la caratteristica principe del neurotrasmettitore, essere rilasciato in forma quantica. Cioè, che cos'è la forma quantica? Il neurotrasmettitore classico viene infilato dentro una vescicola, dentro questa vescicola più di tot molecole non ci possono stare, ergo quando la vescicola si abbocca alla membrana noi abbiamo una cosa di tutto nulla. Prima non avevamo nessuna molecola di neurotrasmettitore nella camera sinaptica, dopo improvvisamente ne abbiamo 100, perché 100 stavano dentro la vescicola. Questa è la trasmissione quantica. E poi ovviamente la quantità di neurotrasmettitore è un multiplo di 100. Se io abbocco 10 vescicole sarà 10%, se io abbocco 1000 vescicole, 100 vescicole contemporaneamente sarà 100%. No? Se io un gas, intanto non riesco a costruire nessuna membrana che mi blocchi un gas, e quindi significa anche che questo gas fluisce liberamente, senza nessuna trasmissione di tipo quantico. E quindi diciamo che la scoperta che l'NO e poi successivamente il CO hanno dei ruoli come neurotrasmettitori ha completamente fatto saltare questa idea che c'era di neurotrasmettitore, e nel 2002 Solomon Snyder, che è una persona, io vi dico il nome, o fra qualche anno lo vedrete come premio Nobel di sicuro, perché è stato nominato parecchie volte, Solomon Snyder ha liberalizzato il concetto di neurotrasmettitore portandolo a questo tipo di concetto. Cioè, un neurotrasmettitore è una molecola rilasciata da neuroni o da cellule di glia, cosa importante perché prima si pensava fosse rilasciato solo dai neuroni, che influenza in modo fisiologico lo stato elettrochimico delle cellule adiacenti. Il modo fisiologico non esiste. Ok? E allora qua ci avviciniamo già un po' di più all'estradiolo, perché l'estradiolo non può essere circondato da membrana perché è liposolubile, quindi qualsiasi membrana passa tranquillamente. E abbiamo visto prima, per esempio abbiamo ipotizzato noi che l'estradiolo funzioni nel nucleo preottico mediale essendo prodotto da alcune cellule andando ad agire su cellule adiacenti, quindi non nella stessa cellula. Quindi essenzialmente con un meccanismo, l'abbiamo chiamato paracrino, ma potrebbe anche essere un meccanismo di tipo sinaptico, chi lo sa. Quindi la domanda lecita è: gli estrogeni possono essere considerati neuromodulatori? E allora vediamo quelle che possono essere le prove a favore di questa idea. Innanzitutto, in collaborazione con un famosissimo endocrinologo americano che è Fred Naftolin, il mio collega di Egi, ha dimostrato che nei motori sinaptici è presente la aromatasi. Questo non solo nella quaglia, è stato dimostrato nell'uomo, nel gatto e nel ratto. Vediamo se c'è qua l'immagine. Ah, no, non l'ho messa. Va bene, non importa. In questo lavoro loro sono andati a guardare la localizzazione subcellulare dell'aromatasi e hanno visto sinapsi marcate per l'aromatasi nella quaglia, nell'uomo, nel gatto e nel ratto. Allora, se l'aromatasi non è solo presente nel corpo cellulare, ma è anche presente a livello del bottone terminale, allora c'è la possibilità che la sinapsi stessa rilasci estradiolo e che questo vada a interagire con qualche sistema di membrana presente sul terminale post-sinaptico. Notate che questo è esattamente il meccanismo ipotizzato per l'NO. L'NO viene rilasciato sempre e comunque quando c'è il suo enzima, ma la NOS è uno degli enzimi più regolati che noi conosciamo. La NOS ha ben 7 punti di regolazione diversi e quindi noi possiamo modulare l'attività della NOS e in certe condizioni produrre NO e in altre condizioni non produrlo. Allora, se noi riusciamo a modulare allo stesso modo l'attività dell'aromatasi, noi siamo nella condizione di poter avere una sinapsi che in un momento mi produce estradiolo e in un altro momento no. Esattamente la definizione di neurotrasmettitore che abbiamo visto prima, cioè in un certo momento posso andare a produrre estradiolo e influenzare le caratteristiche di questa cellula, in un altro momento non lo produco e non lo influenzo. Essenzialmente una trasmissione parasinattica.
Quello che diceva della trasmissione tutto nulla, quella che poi invece la stessa trasmissione attraverso i volumi, quel concetto lì.
No, io la volume transmission non ho parlato di questo. No, tutto nulla è il fatto che se il neurotrasmettitore è dentro alla vescicola, o la vescicola si abbocca alla membrana e quindi rilascia il neurotrasmettitore, oppure niente. Quindi tu, e nello stesso momento tu hai prima zero molecole di neurotrasmettitore, poi di colpo hai tutte quelle contenute nella vescicola. E quello è quanto? 10 molecole, 100 molecole, 5.000 molecole, non lo so. La volume transmission non ho parlato perché parlo poi in altro momento. Allora, primo punto che in qualche modo ci induce a pensare che gli estrogeni possono essere dei neuromodulatori, l'aromatasi si trova e presente a livello sinaptico. Poi, se noi andiamo a vedere la risposta del comportamento sessuale, e invece di fare quegli esperimenti come li abbiamo glielo descritti prima, cioè prendiamo l'animale, l'anestetizziamo, gli mettiamo la capsula silastica, gli facciamo una bella siringata di una quantità molto elevata di estrogeni, quello che noi vediamo è che l'aumento delle varie componenti del comportamento sessuale, quindi del grab, che sarebbe il becco che prende il collo della femmina, i tentativi di monta, la monta vera e propria, i contatti bloccati, aumentano tutti nel giro di 15 minuti. 15 minuti è un tempo che non è assolutamente sufficiente per innescare una risposta di tipo genomico. Cioè in 15 minuti non c'è nessuna proteina di animale superiore, di qualche batterio magari sì, ma non c'è nessuna proteina di mammifero, di uccelli, che possa essere sintetizzata in grandi quantità. Ergo, si possono avere dei comportamenti, delle risposte rapide sul comportamento sessuale. Per quanto riguarda la sensibilità al dolore, lo vediamo poi. Però 15 minuti sono sempre un tempo, come dire, infinito, se noi lo paragoniamo ai tempi di risposta sinaptica. Normalmente le risposte sinaptiche si ottengono in tempi che vanno sui millisecondi. Quindi dire che avviene qualche cosa dopo 15 minuti è come dire, vabbè, non so spiegarlo in termini di sintesi di proteine, ma sicuramente non è qualche cosa che ha a che vedere con la trasmissione sinaptica, altrimenti saremmo altro che tartarughe, saremmo delle cose che si muovono lentissimo. E quindi una delle condizioni per dire che l'estradiolo potrebbe essere, avere un ruolo come neurotrasmettitore, è quello di dimostrare che l'attività aromatasica può essere regolata in tempi brevissimi e non in tempi così lunghi. E allora bisogna rivolgersi ad altri sistemi, i sistemi classici di regolazione dell'attività enzimatica. Molti enzimi, se non lo sapete, non ve lo ricordate, ve lo ricordo io, funzionano perché stanno in due fasi. Stanno in una fase fosforilata, dove a seconda dei casi la fase fosforilata è quella attiva oppure quella inattiva, e stanno in una fase defosforilata, che è esattamente l'inverso della fase fosforilata. Allora, la domanda che si è posta il mio collega è quella: ma l'aromatasi risponde alla fosforilazione? E la risposta è sì, e risponde in tempi abbastanza interessanti per quanto riguarda gli omogenati, e risponde con una caduta dell'attività aromatasica quando è messa in condizione di essere fosforilata. Quindi la fosforilazione inibisce l'aromatasi. Inizialmente lui faceva dei tempi molto lunghi perché aveva questi dati comportamentali, lui voleva spiegare i dati comportamentali, poi mano a mano è andato riducendo i tempi e ho già visto che in realtà la fosforilazione avviene all'interno di un minuto, la fosforilazione e la desfosforilazione. Quindi in tempi abbastanza brevi noi possiamo portare, attraverso la manipolazione, il contenuto di ioni calcio, che sono legati con le chinasi, che sono gli enzimi che fosforilano, la presenza di ioni magnesio oppure a processi di sequestramento degli ioni calcio e degli ioni magnesio, noi possiamo far transire la molecola dell'aromatasi da una fase fosforilata e quindi inibita a una fase defosforilata e quindi attiva. E questo ci permette di ipotizzare dei momenti in cui questa aromatasi sinaptica è attiva e dei momenti in cui invece non è attiva. Ergo, la possibilità di dire questo bottone sinaptico in questo momento può produrmi estradiolo e nell'altro momento invece no. Allora, questi sono i controlli sull'attività aromatasica, quello che abbiamo visto prima, cioè il testosterone agisce determinando la quantità di messaggero per l'aromatasi, questo aumenta la regolazione genomica, ma possiamo immaginare anche dei cambiamenti nella fosforilazione e quindi passare da una fase attiva a una fase inattiva fosforilata, e questi possono essere legati a particolari influssi di ioni calcio. Gli ioni calcio passano, entrano nella cellula attraverso dei canali specifici e molto spesso i canali del calcio si aprono per azione di depolarizzazione o polarizzazione della membrana plasmatica, cioè per fenomeni elettrici. Cioè l'ingresso di ioni calcio all'interno della cellula normalmente è un segnale per la cellula, è un qualcosa che altera lo stato elettrico della cellula, è una delle risposte che può avere la cellula. Tra parentesi, l'ingresso di ioni calcio avviene molto spesso nella cellula nervosa a livello del terminale sinaptico, dove sono presenti molti canali del calcio e per esempio l'aumento di ioni calcio a livello del terminale presinattico è un modo per far abboccare maggiormente le vescicole sinaptiche alla membrana presinattica e quindi per far scaricare il neurotrasmettitore. Quindi già il calcio è normalmente utilizzato come un mediatore che mi permette di accoppiare le variazioni di potenziale elettrico della membrana con la scarica dei neurotrasmettitori. In questo caso l'ione calcio va ad agire sui i sistemi chinasici, che sono calcio dipendenti, li attivano e quindi fa transire l'aromatasi verso una fase inattivata. Però il discorso è lo stesso. Noi attraverso la modulazione dell'ingresso di ioni calcio possiamo ipotizzare la transizione dell'aromatasi da una fase attiva a una fase inattiva, cioè da una maggiore o minore produzione di estradiolo, che può essere rilasciato a quel livello, per esempio a livello sinaptico. Quindi diciamo che questo in qualche modo ci dà la base per dire è possibile che l'attività aromatasica venga modulata attraverso questa via. E come vedete qua, in realtà questo può avvenire in condizioni molto rapide, nel senso che qua adesso l'esperimento è un po' complicato, ma cerco di semplificarlo. Le due linee rosse sono, rappresentano animali in cui rappresentano animali in cui a un certo punto è stato iniettato un composto che serve a far entrare calcio all'interno della cellula. E invece la linea sovrastante, quella con i pallini bianchi, sono animali che non vengono sottoposti a questo trattamento. Allora, come vedete, quando io faccio entrare questo composto, e quindi faccio entrare calcio all'interno della cellula, immediatamente dopo cala l'attività aromatasica. Quando io tolgo questo composto, immediatamente a riprendere l'attività aromatasica. Quindi effettivamente qua c'è un influsso di ioni calcio, cala l'attività aromatasica, qua c'è un efflusso di ioni calcio, risale l'attività aromatasica. Posso controllare la sintesi di estrogeni nell'ambito di pochi minuti, controllando i flussi di calcio da una parte e dall'altra. Questo è molto importante perché ci porta a considerare la possibilità che gli estrogeni vengano rilasciati in tempi molto brevi e ci sia una modulazione del loro rilascio. Sono le 4, vedo che già qualcuno si prepara, ne parliamo la prossima sessione.
Allora,
questa
sessione